Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La tregua è molto debole, ma un accordo con l'Iran è ancora possibile. Così ha detto oggi Donald Trump, che ha respinto l'ultima proposta iraniana per mettere fine alla guerra. Teheran vuole il riconoscimento della sovranità su Hormuz e le rimozioni delle sanzioni, mentre gli Stati Uniti continuano a volere un accordo sul nucleare. Electrolux annuncia 1700 esuberi e la chiusura di una fabbrica in Italia. L'azienda produttrice di elettrodomestici vuole spostare all'estero la produzione, una decisione inaccettabile per i sindacati. Intanto, in serata, il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare sulla gestione dell'antivirus, che parla di quarantena fiduciaria, monitoraggio quotidiano e isolamento in caso di comparsa dei sintomi, mentre in Spagna è stato registrato un nuovo caso positivo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti. È il commento questo dell'Iran dopo che Donald Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Negoziato quindi in stallo, con il prezzo del petrolio nuovamente in aumento. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
La tregua non è mai stata così debole. A Teheran c'è un gruppo di lunatici che vuole combattere all'infinito. Speriamo prevalgano i moderati. Così Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Tra le richieste iraniane c'erano la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra, la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro. Le stesse richieste sostanzialmente che abbiamo sentito più volte. Il Ministero degli Esteri di Teheran precisato anche che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto, ennesima conferma che tra le richieste americane ci fosse anche un accordo sul nucleare in tempi molto brevi, anche perché è quello che la Casa Bianca dice dal primo giorno di guerra, senza il quale Trump oltretutto non potrà mai dire di avere vinto. Ma sappiamo che un accordo sul nucleare in tempi brevi, in tempi stretti, sia impossibile. Questa settimana Trump andrà in Cina, giovedì e venerdì gli incontri con Xi Jinping, i due parleranno ovviamente anche di Iran, entrambi vorrebbero la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Washington, ricordiamo, chiese il rinvio del summit che si sarebbe dovuto tenere tra fine marzo e inizio aprile, convinta che entro metà maggio, quindi adesso, tutto si sarebbe risolto, ma non è stato proprio così.
Putin non era mai stato così debole, lo ha detto la responsabile della politica estera europea Kaya Kallas, commentando le parole del presidente russo su un possibile negoziato con l'Europa. Unione Europea e paesi europei, però, non hanno preso sul serio le dichiarazioni del Cremlino. Un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, ha commentato per esempio il ministro degli esteri tedesco Pistorius. Putin aveva anche fatto il nome dell'ex cancelliere Schröder come sua controparte preferita. Un'ipotesi irrealizzabile, ha risposto Bruxelles. Intanto i 27 paesi membri hanno deciso di sanzionare i coloni israeliani in Cisgiordania. Aspettarsi che l'Unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga a Occidente. È stato questo il commento del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Sentiamo il servizio di Federico Baccini.
I 27 governi europei alla fine sono riusciti a prendere la prima vera decisione politica contro Israele. Ma gli stessi limiti di questa decisione spiegano più di mille parole quanto Bruxelles sia ancora lontanissima ad assumere una posizione dura contro Tel Aviv, nonostante le dure proteste arrivate oggi dal governo Netanyahu in risposta alle misure europee. Alla prima prova di un consiglio con l'Ungheria rappresentata dal nuovo governo Magyar, i 27 ministri degli esteri hanno dato il via libera all'unanimità alle sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, che proprio l'Ungheria sotto Orbán teneva in stallo. Accordo politico vuol dire, come spiegano fonti UE a Radio Popolare, che la lista definitiva deve ancora essere approvata dagli ambasciatori, ma da ora in poi andrà tutto liscio. La lista, appunto. Le stesse fonti precisano che sono stati depennati i due ministri più estremisti del governo Netanyahu, quello della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello delle finanze Smotrich, perché si vuole procedere gradualmente. E poi non c'è ancora consenso su un'altra misura che non sarebbe comunque radicale come la sospensione dell'accordo UE-Israele, cioè l'imposizione di forti dazi sui prodotti che arrivano dai territori occupati in modo illegale in Cisgiordania. Qui basterebbe la maggioranza qualificata, ma con governi come Germania, Italia e anche l'Ungheria di Magyar poco propensi a spingersi oltre le sanzioni contro i coloni violenti, l'alta rappresentante Kallas ha valutato che la Commissione non ha ancora spazio di manovra necessario per presentare una proposta che non venga subito bocciata. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, ha annunciato oggi un drastico piano di tagli in Italia. 1.700 esuberi su 4.500 addetti e in più la chiusura di uno dei suoi impianti, quello di Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, dove sono occupati 170 lavoratori. L'operazione coinvolgerà tutti gli stabilimenti e la produzione verrà dimezzata e spostata all'estero, negli Stati Uniti e in Polonia. La notizia è stata data oggi dal gruppo nel corso di un incontro con i sindacati. Le sigle dei metalmeccanici hanno definito inaccettabile il piano e hanno abbandonato il tavolo. Proclamato lo stato di agitazione e 8 ore di sciopero da declinare in ogni fabbrica a partire da domani. Sentiamo Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della FIOM CGIL.
Non ci aspettavamo che un'azienda europea scaricasse così i lavoratori e l'Italia. 1.700 esuberi e il 40% degli addetti. Si chiude uno stabilimento delle Marche che fa le cappe e si portano via un sacco di produzioni. Si mandano fuori dall'Europa e in Polonia. Tutto ciò è inaccettabile e noi domani e dopodomani avremo tutti gli stabilimenti in sciopero. Quei 1.700 lavoratori distribuiti nei diversi stabilimenti significano posti di lavoro e fabbriche che saltano anche nell'indotto, un impatto enorme anche sulle aziende intorno. La ragione per questo piano è ufficialmente le difficoltà di mercato comprensive dei costi dell'energia. La verità è che ci si organizza diversamente perché Electrolux ha fatto una joint venture con la cinese Midea e investe negli Stati Uniti, dove ci saranno 2 nuovi stabilimenti. Allora la scelta è quella di svuotare l'Europa e il nostro paese, di spostare produzioni dove costa meno e investire oltreoceano.
Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che segue con attenzione la vicenda. Quello della Electrolux è però solo l'ultimo caso di aziende che lasciano l'Italia, segno del fallimento delle politiche industriali del governo. Sentiamo ancora Barbara Tibaldi della FIOM CGIL.
Noi chiediamo da mesi che il governo si impegni sul settore dell'elettrodomestico. Questo governo ha cambiato il nome al ministero da sviluppo economico a Made in Italy. Oggi sembra quasi ironico il titolo di quel ministero. Senza politiche industriali, che significano investimenti pubblici insieme a quelli privati, le aziende andranno via senza intervenire sul costo dell'energia, non del lavoro, che è quello che strozza le aziende e le strozzinerà sempre di più, le aziende andranno via. È bene che questo ministro si svegli. Noi abbiamo interrotto e abbandonato il tavolo dichiarando gli scioperi e chiediamo una convocazione urgente in sede di ministero, dove andremo con i sindaci delle città coinvolte. Ci aspettiamo una convocazione entro 15 giorni.
In serata il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare con le indicazioni sulla gestione dei casi di antivirus. Il rischio rimane molto basso, ma si mantiene un approccio di massima cautela, si legge nel documento, che parla di quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Queste le misure per i contatti ad alto rischio, cioè persone che si trovavano a bordo della nave Ondius e che hanno avuto contatti con casi probabili o confermati di antivirus. Durante la quarantena fiduciaria si raccomanda di utilizzare una camera propria e mantenere una distanza di 2 metri dagli altri membri della famiglia. Sarà possibile in quel caso uscire, ma con l'utilizzo di una mascherina medica. Poco fa, inoltre, è risultato positivo anche un passeggero spagnolo della nave da crociera, arrivato in Spagna insieme ad altre 13 persone che si trovavano sulla Ondius. Per il momento è asintomatico e in buone condizioni di salute. Così i casi collegati al focolaio della Ondius salgono a 9. Mentre in Italia sono 4 le persone che hanno avuto contatti con una delle 3 vittime. Anche se non si trovavano a bordo della nave. Sono tutti asintomatici per il momento. 2 di loro si trovano in quarantena fiduciaria e gli altri 2 sono in quarantena imposta dai comuni di residenza. Dopo aver licenziato 2 funzionari del Ministero della Cultura, oggi Giuli è stato 2 ore a Palazzo Chigi a colloquio con Meloni. È l'ultima tappa di uno scontro interno a Fratelli d'Italia che è cominciato con la gestione della Biennale di Venezia e continua ora con il tema del finanziamento del docufilm dedicato a Giulio Regeni. Ma il tema sono gli equilibri di potere all'interno del partito. Al termine del colloquio di oggi, Palazzo Chigi, con una nota, ha provato a smorzare le tensioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Normale dialettica politica, ricostruzioni senza fondamento, le fonti del governo usano parole precise per ricondurre tutto a fatti non molto rilevanti, ma la tempistica di questo caso dice il contrario. L'intervento immediato di Palazzo Chigi, l'incontro di un'ora tra Meloni e Giuli, la nota da cui traspariva l'irritazione di Fazzolari, l'intervento di Lollobrigida, tutti esponenti di primissimo piano di Fratelli d'Italia che nulla sapevano dell'improvvisa decisione del ministro di defenestrare il suo staff e ora devono rimettere a posto i cocci per non rendere troppo evidente una faida interna al partito di maggioranza. Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica, era stato messo al Ministero della Cultura da Fazzolari, il sottosegretario a Palazzo Chigi, di cui Meloni si fida ciecamente. Merlino, come altri in diversi ministeri, rappresentava il collegamento tra il comando dei meloniani e i ministeri, una forma stretta di controllo, unica garanzia che il passaggio tra San Giuliano e Giuli potesse avvenire senza terremoti. Ora qualcosa è saltato. Nelle note ufficiose dopo l'incontro, Meloni fa sapere che le polemiche sono nate anche dal contesto internazionale. Il riferimento è alla lite tra Giuli e Salvini, sia sulle competenze per gli edifici storici, ma soprattutto per la Biennale. Il ministro della Cultura sembra, proprio ora che il governo vive il momento di maggiore crisi, voler conquistare una libertà di azione maggiore, staccarsi dalla stretta vigilanza del partito, forse per non finire nella polvere come gli altri se il governo si trascinerà per un altro anno. Il caso del film di Regeni su Regeni è stato il motivo, forse anche il pretesto per agire, licenziando chi accusa di essere responsabile di quel no. Linea lo studio.
Le unioni civili compiono 10 anni. L'approvazione della legge che le ha introdotte nell'ordinamento italiano, al termine di un dibattito infuocato in Parlamento e nel Paese, avvenne proprio l'11 maggio del 2016. Tra ripensamenti, polemiche, modifiche all'ultimo minuto, il risultato fu molto inferiore alle attese della comunità LGBTQI+. Ma soprattutto da allora non si è più fatto un solo passo avanti. Marilena Grassadonia, già presidente nelle famiglie Arcobaleno, oggi è un membro della direzione nazionale di Sinistra Italiana.
Non è successo assolutamente nulla, anzi possiamo dire che le promesse che c'erano state fatte da parte di quegli stessi partiti che non riuscirono ad approvare la legge così come l'avevano promessa non furono mantenute. Si era parlato di una riforma del diritto di famiglia, si era parlato di una nuova legge sulle adozioni, nulla è stato fatto. L'unica possibilità che c'è stata è stata l'approvazione della legge Zan contro l'omofobia e anche quella non vide la luce e poi è arrivato il governo Meloni, con cui invece dobbiamo fare i conti al contrario, cioè quello di provare a proteggere quei pochi stracci di diritti che abbiamo.
Concretamente che tipo di interventi servirebbero?
Ma servirebbero degli interventi che diano veramente la possibilità di poter dire che in un paese democratico come l'Italia le persone LGBT siano allo stesso livello delle persone eterosessuali, cosa che invece non accade. Oggi siamo un gradino più in basso, abbiamo un'unione civile che non è il matrimonio, non possiamo adottare se lo vogliamo, non possiamo fare percorsi di affermazione di genere, a meno che non ci sottoponiamo a procedure invasive, devastanti, psicologiche e processi giudici infiniti. Servirebbe un'iniziativa parlamentare e politica che guardi la realtà, che lasci da parte le ideologie e le ipocrisie politiciste e che invece guardi ai reali bisogni dei cittadini e delle cittadine.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.